Le domande stupidate. Allora, diciamo che quindi cerchiamo di fare con un po' di... vi chiedo di impegnarvi anche voi. Perché vi dovete impegnare anche voi? Perché non soltanto a sentire, ma a riflettere sulle cose che io vi butto lì. Perché questa è l'intenzione del Qohelet. Allora, certamente io credo che siamo contenti che stiamo insieme, siamo contenti di vedere cose belle. Io penso che oggettivamente forse non era il Qohelet il libro da leggere in un contesto così, nel senso che il Qohelet ha bisogno di stare sul Qohelet, no? Ha bisogno di lasciare che queste cose lavorino in noi. Allora, fare dei giri per Venezia, belli, vedere cose belle, vedere cose che ci aprono così, non si sposa immediatamente nel cambiare registro e metterci a lasciarci provocare dal Qohelet. Però ci siamo, è andato così e andiamo avanti, no? Quindi questo lo dico per dire, siamo consci, no, non lo proporrò più in questi contesti il Qohelet. E ce ne andiamo in montagna sperduti e stiamo sul Qohelet tutto il giorno, e allora quello faremo il Qohelet. Allora, detto questo, cerchiamo di rientrare, di risintonizzarci. Quindi ieri avevamo fatto una lunga introduzione cercando di cogliere qualcosa sul contesto, sull'autore, sulla tematica, sulla tradizione sapienziale in Israele e sulla crisi della tradizione sapienziale e sulla crisi che essenzialmente sono questi due testi, no? Giobbe e no? Giobbe che mette in crisi la cosiddetta sapienza con la sua giustizia retributiva. Giustizia retributiva che è quella che dice appunto se tu agisci bene ne avrai bene, se agisci male ne avrai male, no? L'empio scava una fossa e ci cade dentro, no? Allora questa idea che pur non è da scattare, e nel senso che appunto ieri ci dicevamo che la contestazione non dice che allora non è vera in toto, non è vera mai così, ma che non è vera sempre. Giobbe è un racconto sapienziale, cioè non c'è stato un Giobbe naturalmente così come lo leggiamo, in realtà, dall'altra parte possiamo dire che sono tanti Giobbe, no? Che in qualche modo hanno vissuto, cioè uomini giusti, donne giuste che hanno vissuto, cioè non c'è nessun innocente se non il Signore Gesù, però dall'altra parte uno dice non c'è corrispondenza, no? Se uno vuol trovare in quella giustizia retributiva una corrispondenza che dica questo male che mi è venuto addosso è proporzionale al male che ho messo in opera, questo non sempre va, no? Allora in questo senso parliamo di innocenti che come Giobbe, no? Giobbe è proprio l'immagine dell'innocente in tutto, no? Cioè che non trova, in cui non si trova e che allo stesso tempo viene messo alla prova con tutte le vicende e tutte le tragedie che sopporta. Allora Giobbe e dall'altra parte appunto l'altra domanda è su questa altra contestazione, no? È appunto Qohelet. Allora vedevamo ieri, mi sembra importante anche questo, uscire un po' fuori da visioni precostituite, cioè che leggono allora dire Giobbe è un pessimista, per cui allora io metto questi occhiali e comincio a leggere tutto su questa linea e qualunque cosa lo leggo con questa idea di fondo, o il contrario, Giobbe è un ottimista. Per cui allora io no, ma piuttosto noi dobbiamo accettare di entrare in domande in un testo, vi ricordate, vi dicevo già che non è un libro, no, che ha un suo filo rosso che lo attraversa, ma piuttosto in note, riflessioni che un discepolo di questo saggio mette insieme, per cui noi non sappiamo neanche in quanto tempo lui ha scritto queste cose, no? In che fasi della vita si riferiscono, no? Ma in qualche modo la forza è anche queste che in qualche modo dicono diverse fasi della vita, dicono domande, no? Dicono riflessioni, tentano risposte. E allora, ecco, poter entrare un po' in questo e lasciarti interrogare, no? Con quella, avendo come bussola, no? Questa è la proposta che fa Mazzinghi, cioè quella, quel nord, quel sud, quell'est e quell'ovest che dicevamo ieri, no? Cioè da una parte la morte, no? Il senso della finitudine, ieri lo vedevamo, no? Cioè l'esperienza in qualche modo della, di qualcosa che permane. Forse noi oggi ancora un po' meno, no? Sapendo con la scienza, dicendo fra quanto, tentando di dire, e ogni tanto su internet, no? Ci dicono il sole si spegnerà tra 10.000 anni, allora uno dice, dobbiamo cominciare a preoccuparci, oppure gli altri che fanno, vabbè, non ci sarò, quindi, eccetera. E quindi noi abbiamo un po' questa idea, no? Non abbiamo più tanto l'idea dell'eternità, no? Cioè di qualcosa che rimane per sempre, no? Che nel passato c'era di più, però in qualche modo allo stesso tempo a livello esperienziale lo sperimentiamo, cioè c'è un qualcosa, una terra, dei luoghi, no, che permangono, e anche quando andiamo a vedere delle antichità, delle pietre che ci parlano di storie che sono state lì, eccetera, e dall'altra parte una velocità delle generazioni che invece non vanno con la stessa permanenza, potremmo dire, no? E questa esperienza della inconsistenza, quindi vabbè, diciamo morte, vita, invece gioia, vedremo, cioè se stasera arriviamo anche qualche passo, e dall'altra parte un Dio, no, che è imperscrutabile, che c'è, Giobbe, scusate, Coelet non è un ateo, per lui Dio c'è, però di lui e del suo agire, del suo decidere, l'uomo non può conoscere nulla, perché Dio è al di sopra del cielo. Quello che l'uomo può conoscere è l'esperienza di quello che è sotto il cielo, quello che, che Coelet vede, quello che sperimenta, su cui riflette, no? Allora, e quindi Dio, questo Dio, e dall'altra parte l'Ovest era, se da una parte tutto è, no, in qualche modo stabilito, dall'altra parte l'invito a dire agisci, no, fai, vedremo, no? E, ecco, allora, se su questo non ci sono domande, già questo sarebbe per me una sconfitta, perché nella tradizione ebraica si dice che il vero, no, colui che insegna e se fa bene il suo lavoro è uno che suscita domande, e se non sono domande è un fallimento. E vabbè, insomma, ci abituiamo.
E rimane sempre che sei uno da sposare. Se rimane
sempre che sei uno da sposare. Sì? Brava, chiara, vedi. Che domande fa? Esatto, se poi si dice no.
Vabbè, io ho avuto la fortuna di avvicinarmi su questo testo perché è stata una proposta anche a Bologna, quindi è sempre tutto nuovo e tutto si integra, quindi niente, questo soffio di soffio, fumo di fumo, ecco, cosa che dici di spreco di spreco? Cioè una traduzione che ci è stata proposta e perché avere lo spreco? Allora non so cosa ne pensi tu e...
Ma io a bene lo spreco non ho mai sentito questa cosa qui, cioè nel senso che mi sembra già una, anche quella, una decisione, una interpretazione a partire da una decisione già presa, anche quella con degli occhiali, no? Perché spreco di spreco poi fa pensare allo spreco della donna nel Vangelo, no? Del profumo sprecato, del profumo dell'amore di Dio sprecato, no? Non mi sembra, cioè, non so, io non sono uno, cioè, leggo e cerco di approfondire, non sono uno studioso, no, di professione, no? Per cui altri potrebbero dire di me, però non ho mai trovato questo senso di Abel, da cui Abele come spreco.
Ah,
non l'ho mai trovato. Cioè, anche nel racconto, nei commenti di Genesi 4, quando si parla di appunto di Caino e Abele, di Caino si dice che di per sé non si sa bene la traduzione, no? Nel termine Quain, no? E perché il lavoratore del ferro, cioè ci sono, non si sa bene, però si sa bene Abele, perché Abele ha a che fare con Ebel, con soffio, inconsistenza, fumo, no? E allora a me, ecco, quello che già anche ieri vi dicevo, mi sembra che non è da leggere vanità. No? Su questo siamo d'accordo, per cui da abbandonare quell'idea. Però spreco mi sembra già un passaggio, cioè che voglia arrivare a un'altra cosa. Io no? Cioè a me sembra che qui adesso lasciando in generale, no? Quindi a me piacerebbe, no? Cioè per esempio crescere in una ebraicità di lettura della parola che noi dobbiamo imparare, cioè nel senso che quando si dice ebraicità si dice tu parti da ciò che è scritto e cerchi di capire quello che è scritto, no? Non devi, cioè come dire, a volte noi abbiamo delle visioni, no? Che poi andiamo, con le quali poi andiamo a leggere, no? E cerchiamo a volte, anche senza accorgere, di costringere il senso delle parole a quelle visioni che noi abbiamo già, no? E questo non è, cioè noi dobbiamo lasciarci, come dire, anche inquietare. Questo non significa che allora io non colga qualcosa, mi sembra, però allo stesso tempo sento che non tutto quadra, no? Ma perché non tutto quadra di quello che io ho colto di Dio, come non tutto quadra di quello che io ho colto nell'uomo. Questo non dice che allora niente quadra, perché la nostra cura è sempre quella, no? Noi vogliamo sempre le cose devono quadrare, perché se minimamente non quadrano, allora tutto non quadra, allora non abbiamo più certezze, cioè poi noi vediamo anche da un tempo, come dire, per quanto l'abbiamo superato, però non credo che l'abbiamo superato completamente dentro, le generazioni che verranno, speriamo, lo supereranno, no? Cioè quello di una teologia che partiva da una filosofia, una rilettura di San Tommaso, la neoscolastica, e organizzava il mistero di Dio, la teologia. Era la teologia dei trattati, rispetto ai quali cioè, tanti nostri preti sono stati formati così. Quindi al di là della loro santità di vita, che ci sono preti anziani che sono degli uomini santi, che veramente, però la loro struttura mentale teologica è quella sulla quale si sono formati, cioè dove non ci devono essere buchi. Non ci devono essere buchi. Nel senso che tu se hai qualche mistero o qualche cosa che quell'altro si sforzerà di spiegartelo, no? Allora, rispetto a quello che dici è già avanti questo, siamo già avanti. Però io mi domando se ancora non c'è qualcosa che ci portiamo dietro, no? Lo posso chiedere a chi la propone, sì. Sì, però Henri De Luca in questo senso non è un biblista, perché Henri De Luca è un uomo di tutto rispetto, un uomo di una grande, no, anche, sì, però lui ha un metodo, cioè che gli manca il respiro biblico, quello non ce l'ha, no? Cioè lui traduce, poi traduce quella parola metodologicamente sempre nello stesso modo, no? Cioè così, ma secondo me, anche in altri testi che ho letto di Henri De Luca, che ha delle cose bellissime, però su altre cose non può dirle. No, non mi sembra. E poi ha in questo senso anche un aspetto positivo, no? Su tante cose, anche questa cosa di spreco, no? Tutto è spreco, no? E no, è il senso positivo, però io non so se Coelho ti dice così. Se in questo senso anche lui, senza volerlo, non rientra nella schiera degli ottimisti. No, per dire.
Posso dire, è bello che si
Certo, soltanto che però se noi dobbiamo cercare di leggere il testo, io ho sempre trovato che il termine Evel non significa spreco. Perché anche quello, cioè il fumo, l'inconsistenza, non è uno spreco. No, c'è qualcosa di cui facciamo esperienza, sperimentiamo a volte senza volerlo, cioè che fa parte di tanti fenomeni fisici della vita, del respiro, del rispetto adesso. Questo è qualcosa. Però più che allora dice un'inconsistenza, no? Un'inconsistenza della nostra vita. Niente, però va benissimo tutto, tutto questo. Io non voglio assolutamente far da campanile contrario a Bologna e al...
Ho pensato io. Io sono un malasiano, no, tu sei uno che riesce, cioè, no, capisco che non si possa diventare appunto un partigiano di una posizione, anzi, stiamo ricercando, dobbiamo ragionare.
Sì, sì. E poi credo che appunto anche il Coelet vuole porre domande che risuonano dentro di noi anche rispetto alle differenti situazioni in cui viviamo. No. Però l'idea di questo metodologicamente credo che si sia un tentativo di cercare di cogliere. Loro, per esempio, c'è un detto ebraico che dice che se tu vedi una lastra di marmo su cui sta riflettendo la luce e ti sembra acqua, non dire che è acqua, è una lastra di marmo. Cioè, quindi questo per dire cioè, che per noi. Io qualche volta insieme ce lo siamo detti, vi ricordate, vi dicevo sempre anche quel fatto lì di Abramo, no? Quel passo di Genesi 12 dopo il passo di vattene, no? Eccetera eccetera, la cosiddetta chiamata di Abramo. Il resto del capitolo 12, la fine, c'è Abramo che scende in Egitto. E in quel passaggio di Abramo che scende in Egitto c'è Abramo che dice a sua moglie Sara, dice: Sara, vedo che tu sei bella, però stiamo andando in Egitto, per cui se tu dici che sei mia moglie mi ammazzeranno, per cui di che sei mia sorella, così prenderanno te, io sarò tranquillo, eccetera. Più o meno, così dice il testo. Soltanto che appunto se tu vai a vedere la serie fatta dalla Rai, no? Su tutti i vari Lux Video, cioè lì vedrai che quella scena è resa in modo diverso, no? È resa nel modo che Abramo è nella tenda con tutti quanti, è anziano, è appoggiato al bastone, arriva un servo non identificato che dice: padre Abramo, stiamo per andare in Egitto, se tu dici, tua moglie è troppo bella, se tu dici che tua moglie la ucciderà, lì che è tua sorella, no? E lui tace, non dice niente, no? In modo che, cioè, voglio dire, uno, l'idea non è venuta da lui, lasciamo stare Abramo, poi ha avuto un momento, non sapeva che dire, no? Cioè, no? Ma vedete, questo è, no, come dire, è il moralismo cattolico, no? Cioè nel senso che Abramo per noi, come nei film americani, il buono è buono, non può mai diventare cattivo, cioè, e poi ritornare a essere buono, il buono è buono, cioè per cui Abramo non può mai aver detto, no, non può dire questo, no? Allora, imparare a leggere la scrittura e lasciarci dire che Abramo ha peccato lì, Perché Abramo, no? Allora, e poi ci deve mettere anche tutto in discussione, perché allora che significa santità? Che significa? Santo Abramo, no? Cioè che noi abbiamo visto ieri nel giudizio universale con no? Colui che era nel suo seno, no? Cioè, cosa significa la santità? Allora, quindi leggere la scrittura da quello che il testo dice. Allora riprendiamo, ieri avevamo letto i primi 11 versetti, leggiamo ancora qualcosa del capitolo 1. Io Coelet, fu il re di Israele a Gerusalemme. Mi sono proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Ho visto tutte le opere che si fanno sotto il sole ed ecco, tutto è soffio, qui abbiamo ancora vanità, e un correre dietro al vento. Ciò che è storto non si può raddrizzare e quel che manca non si può contare. Pensavo e dicevo tra me, ecco, io sono cresciuto e avanzato in sapienza più di quanti regnarono prima di me a Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Allora ho deciso di conoscere la sapienza e la scienza come anche la stoltezza e la follia e ho capito che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti molta sapienza, molto affanno, che cresce il sapere, aumenta il dolore. Ve la leggo nella traduzione di Mazzinghi. Io Coelet fui re di Israele in Gerusalemme. Allora mi sono sforzato di cercare ed esplorare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo. E questo è un brutto lavoro che Dio ha dato agli uomini, perché si affannino in esso. Ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è soffio, e un inseguire il vento. Ciò che è storto non lo si può raddrizzare, ciò che manca non lo si può contare. Mi son detto, parlando a me stesso, ecco, io sono diventato una persona importante, ho accresciuto la mia sapienza, più di tutti coloro che furono prima di me in Gerusalemme. La mia mente ha considerato molta sapienza e conoscenza. Così ho voluto riflettere per conoscere che cosa siano sapienza e conoscenza, follia e stupidità. Ma ho imparato che anche questo è un inseguire il vento. Infatti, molta sapienza, molto fastidio. E chi accumula conoscenza, accumula dolore. Bello, eh? Questo è... Allora, ancora Coelet, torna ancora questa identificazione con Salomone, fu il re di Israele a Gerusalemme, di per sé è sbagliato, cioè nel senso che con Israele, e loro lo sapevano bene, si intendeva il regno del nord, e mentre Giuda... il regno del sud, quando sentite soprattutto i profeti, i brani dei profeti nell'Avvento, in altri periodi, sentite Israele e Giuda, no? Ma Israele è stata più giusta della sua sorella Giuda, eccetera, si sta parlando del regno del nord e del regno del sud. Ora, non c'è mai stato un re di Israele a Gerusalemme. Probabilmente la finzione, l'ironia, non di un sapiente che non c'è mai stato così grande come lui si sta presentando. E poi ecco questa sua di proporsi di per sé sarebbe proporsi nel cuore, dice nel mio cuore, ho dato il cuore, ho dato me stesso, no? Mi sono proposto nel cuore di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Vedete, è stata una ricerca in cui lui si è coinvolto, ha dato se stesso, si è messo in gioco. Coelet non è un sapiente, un saggio che, come dire, vive in una torre d'avorio, non si sporca le mani, non sappia cos'è la ricerca, la fatica, il dolore, la gioia delle persone, no? Ma uno che non sappiamo immediatamente, non abbiamo cenni biografici, no? nella sua storia, però in qualche modo ci dice che lui si è coinvolto nella sua storia, nella sua vicenda, nel suo lavoro, nelle sue relazioni, ha dato il cuore, ci ha messo il cuore, di ricercare ed esplorare, di cercare, sì? Niente.
Prima è venuta la signora a dirmi se posso occupare del posto in più. Vorrei sapere in quanti siete, perché ho visto che la signora oggi ha preparato un po'.
Sì, perché arrivano altre 30 persone, quindi sono comunque due da aggiungere. Vuoi sapere il totale?
Sì, perché 36. 36, va bene. D'accordo, scusate.
Grazie, grazie signora, grazie molto. Sergio viene a cena, sì, si è detto che viene a cena. E allora ricercare ed esplorare, fra l'altro nella, anche nella tradizione sapienziale, se prendete per esempio, vediamo se mi ricordo al volo, perché mi è venuto il flash. E comunque ve la cito così, poi magari vi do la citazione esatta, che il principio della sapienza è acquista la sapienza. Cioè, come dire che, non lo trovo, lo troverò, nel libro dei Proverbi c'è, cioè in questa la sapienza è nel ricercare. La sapienza è in questa attività di, anche qui dice cercare, ho cercato e ho esplorato, questa fatica del conoscere, questa fatica del non fermarsi, era venuto il rabbino della comunità di Firenze una volta a Bari a fare un incontro, e lui ci diceva che con degli amici il sabato mattina si incontrano a casa di uno di loro e prendono dei brani della Bibbia ebraica e cominciano a parlare insieme, a fare domande, a ricercare, e anche André Benen, che è un biblista, è un prete belga, uno dei biblisti più conosciuti in questo momento, anche lui con i suoi amici, spesso si ritrovano attorno a un caffè, eccetera, e aprono la scrittura, prendono un brano e cominciano a parlarne, eccetera. E questo per dire che lasciarsi interrogare della parola, conoscerla sempre più, masticarla, no? E legarla al nostro vissuto, alle nostre esperienze, alle domande che ci portiamo dentro, no? Eccetera, è qualcosa, è una pratica sapienziale. Ricercare ed esplorare, non fermarsi, un po' è pigrizia. Un po' ricordate, noi veniamo da una tradizione che ci dava già tutte le risposte, e se tu ti ponevi troppe domande non andava bene, se ti cominciavi a porre dubbi vatti a confessare, perché Gesù ci ha detto tutto, non c'è bisogno di cercare, non c'è bisogno di domandare. Allora, cambiare un po' questo, e entrare, no, e allora, vedete, tutto ciò che si fa sotto il cielo, tutto ciò, con la share. Quindi allora l'oggetto dell'esplorazione appunto è l'esperienza umana, non siamo, anche se siamo già in un contesto ellinista, ma non siamo in un contesto filosofico, qualcuno anche qualche commentatore vuole cercare di trovare qualche contatto con le filosofie, eccetera, no? Nella ricerca dell'archè, della spiegazione del tutto, no? Per l'ebreo è esperienza sotto il sole. Anche questo è anche importante, no? Perché anche qui dobbiamo passare sempre più a trovare questa ricerca, questo senso della nostra esperienza di vita. stiamo passando, cioè nel senso che anche le generazioni che ci hanno preceduto sono state anche formate, ecco, dire vabbè, la vita passa, è vanità, no? In questa valle di lacrime, no? Che continuiamo a dire, è una valle di lacrime, no? Cioè, e Spilli che sempre diceva, nonostante che tutti continuiamo a pregare di questa valle di lacrime, nessuno la vuole lasciare così, no? Velocemente. Però l'idea di dire no, poi dopo, per cui il paradiso, no? Eccetera, per cui e anche in questa, cioè come dire, qui anche nelle cose che abbiamo visto a Torcello, eccetera, anche cioè l'idea che qui è un tempo di prova, no? È un tempo di passaggio che passa velocemente, un po' più lungo, però sempre è un tempo che è fatto per provare. Se sei bravo, il premio, se ti va male, l'inferno, quello lì tutto rosso che abbiamo visto così, no? Per cui una squalificazione, no? Della nostra esistenza. L'ebreo conosce questa vita, e mi sembra che anche questo fatto, no? Cioè noi, perché poi noi invece ci pensiamo, no, l'eternità, cioè sentivo un mio confratello che tentava di spiegare un po' il discorso della risurrezione, eccetera, dicendo, no, cioè è come che, cioè la vita, no, a un certo punto c'è la morte e Gesù la attraversa per far vedere che la vita non finisce, no, cioè che quindi di là continua, quindi c'è un mondo, c'è una cosa, no? Anche questo è un tentativo di dire quello di cui noi non abbiamo esperienza, no? Però di per sé io credo che ebraicamente la Bibbia non dice questo. Cioè nel senso che noi greci continuiamo a pensare all'aldilà, no? E continuiamo a sognarci le nuvolette, il caffè buono, no? Eccetera, le squadre di calcio, no? Ognuno si immagina il suo paradiso, no? Come lo vuole, eccetera, eccetera, tutto perfetto. Ma questo è greco. L'ebreo ha questa vita, e che sperimenta contraddetta. C'è una morte appunto che la rende brutta, che la uccide, no? Che ci allontana. Il problema dell'ebreo non è soltanto, non è soltanto la morte, no? Chiudere gli occhi per sempre. Il problema dell'ebreo è anche la sua vita segnata dalla morte, no? Cioè quindi quella vita che noi sperimentiamo, cioè l'ingiustizia. No, leggevo adesso prima di venire un po' di notizie che il 30, si dice che la disoccupazione giovanile in Italia è il 30%, no? Per cui l'esperienza che sapete, la precarietà, no? Di chi si è formato, di chi ha studiato, eccetera, e non ha tanti motivi, no? Questa è morte. Allora lui questo sperimenta, no? E di questo chiede, e di questo cerca il senso, no? Di questo cerca una risposta. Probabilmente Coelet non è in Coelet c'è la domanda, forse dovremmo leggere altre cose per cercare, no? Però questo è, lui è ebreo, sta dentro, per cui dire io ho ricercato quello che c'è sotto il sole, perché quello che mi interessa è quello che c'è sotto il sole. E attenzione, guardate che poi anche nella tradizione cristiana i cieli nuovi e terra nuova non sono altri pianeti. Voi sapete che noi attendiamo cieli nuovi e terra nuova, qualcuno ve l'ha detto, sì, no? Cioè, noi attendiamo, noi cristiani attendiamo cieli nuovi, non sappiamo quando arriveranno, li attendiamo, li speriamo, ma noi attendiamo cieli nuovi e terra nuova, che non sono altri cieli o altre terre, ma è questa terra fatta nuova. E questo cielo fatto nuovo. Per cui questa realtà liberata dalla morte. Tanto che qualcuno dice, ma questo ve lo butto lì tanto per continuare a confondervi un po' le idee, che alcuni pensatori, che in cieli nuovi e terra nuova, probabilmente poi alla fine si morirà sazi di anni. Bene, e sono idee, sono, ripeto, idee, sono poi eretiche, gente che verrà bruciata. E sazi di anni. Anni, dati di anni. Allora, si andare avanti? Bene. Allora, questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Mazzinghi traduce, questo e questo è un brutto lavoro che Dio ha dato agli uomini perché si affannino in essi. Attenzione, è la prima volta che incontriamo il termine Dio, Elohim. Allora, intanto questo ci dice, vedete, che Coelet non è un ateo, ma è perché parla di Dio e parla che Dio ha dato. Per sé il verbo è il verbo del donare, ha donato, è donato. Nathan, questo cattivo affanno, Anin Ra, cattivo affanno. E non si sa in che senso si può leggere questa cosa come, infatti qualcuno traduce come faticoso, di per sé l'accentuazione è anche proprio come cattivo, sarà che Coelet l'ha scritto in un momento che era particolarmente arrabbiato con il mondo e con tutto, perché allo stesso tempo è qualcosa che Dio ha dato agli uomini, per cui è qualcosa che Dio vuole, è volontà di Dio, è qualcosa che poi vedremo che Dio mette nel cuore, no? Per cui è Dio che vuole che gli uomini cerchino, cerchino senso, cerchino sapienza, però allo stesso tempo è qualcosa di affannoso. Perché appunto è una fatica, ed è una fatica che in più non coglie il termine di questa fatica. Ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco, tutto è soffio e un inseguire il vento. È faticoso, è cattivo, perché non ha termine e perché non coglie l'oggetto. Però bisogna farlo, perché Dio lo vuole. No. Bisogna ricercare, bisogna esplorare, bisogna metterci il cuore in questa fatica, no? Che non ha, probabilmente qui anche Coelet è ironico e vuole contrastare la pretesa dell'uomo di copire tutto quello che si fa sotto il sole, cioè la pretesa dell'uomo di costringere il reale di semplificarlo in schemi, no? Che gli danno la sicurezza che tutto è comprensibile, che tutto è decifrabile, che tutto si può intuire, no? Cioè capire e non ci sono buchi, non ci sono buchi. A volte, tante volte anche noi uomini di chiesa ci presentiamo, no? Così, vi ho detto che una volta in cappella universitaria viene una ragazza, comincia a parlare e mi dice, sa, volevo dirle che dopo un paio d'anni finalmente sono riuscita a uscire da una storia con un ragazzo che è stata per me disastrosa, lo sapevo da tempo, non riuscivo a uscirne, sono finalmente riuscito a uscirne, eccetera, eccetera. E gli ho detto, sono contento per te, no? E gli ho detto seriamente, soprattutto che lei mi fa, no, perché io sono da lei, non così, ma lei è un prete e lei mi deve dire perché Dio me l'ha fatto incontrare, no? Cioè, no, chiaro, no? Cioè lei questa cosa andava dal prete, perché il prete gli doveva spiegare, no? Cioè, esattamente, no? Oppure anche un'altra persona che viene a me e dice io devo prendere una decisione importante della mia vita e a un certo punto mi sono detto forse è bene che prima di prenderla cerchi di capire che cosa ne pensa Dio. Per questo sono da lei. E ho detto, un momento, qua ci sono dei presupposti.
Hai cacciato il capo,
esatto. L'oracolo, no? Sapete, un po' invece il medium va dal prete, no? Cioè pensando che il prete sia più vicino a Dio, no? Capisce, eccetera. Lui lo ascolta, reciproco, eccetera. E vedete, noi c'è questa pretesa, no? Di avere sotto controllo tutto, no? Perché se ci sono delle cose che non sono sotto controllo, no? Ci perdiamo, no? Allora probabilmente sotto, in questo c'è, no? Veramente questa contestazione ironica, no? Di una tradizione sapienziale presente in Israele, ma presente come tentazione in tutti noi, no? Di cercare sicurezze, no? Di comprendere la realtà, in modo da tranquillizzarci, no? Se noi la comprendiamo, sappiamo il perché, e poi forse no, io credo che anche senza arrivare a questa cosa del Qohelet, però credo che nella nostra vita, spero. Allora, sicuramente ci sono delle cose di cui non abbiamo capito il senso. La cosa che poi è quella di provare ad accoglierle così, cioè che non abbiamo capito il senso. Ah. Questo, no, non è neanche non farsi domande, ma senza l'affanno e la pretesa di trovare risposte. Cioè, perché alcune cose continueranno a interrogarci, magari sono legate anche a delle situazioni che ferite che ci portiamo nella nostra vita, no? E, però è la pretesa di avere una risposta che forse dobbiamo imparare ad abbandonare, non quella di essere pronti ad accoglierla se verrà. Cioè, nel senso che poi magari nella vita, chissà, forse qualcosa si potrà aprire, ma forse qualcosa no, e forse qualcosa non la capiremo mai, però non farcene la malattia della nostra vita, perché allora lì è quella pretesa di capirne il senso, no? Cioè di possedere senso, di dover arrivare per forza un senso, no? Certe cose forse non riusciremo mai a capire. No, allora in questo senso Coete non ci dice che no, ho visto tutto questo e alcune cose rimangono soffio, ecco no, soffio. Cioè impalpabili, non sono negative, non sono, cioè soltanto che noi non riusciamo a prenderle, no? Cioè sono avvenute, ma ormai sono un soffio, sono un ricordo dentro di noi, nella nostra coscienza, no? E un ricordo che ogni tanto riappare, no? Cioè in cui c'è qualcosa che si muove, qualcosa che, però poi vai a prendere e non le prendi e rimane così, rimane un soffio, no? E un inseguire il vento. Quindi questo inseguire il vento che in tante tradizioni sapienziali è proprio lo sforzo di prendere qualcosa che non riesci, no? Che non riesci, no? C'è, perché c'è, ma non lo riesci a prendere, no? Cioè, c'è un detto della tradizione monastica dei padri del deserto, dove un discepolo va ad Antonio e dice: Abba, non riesco a pregare, ho dei pensieri. Cosa sono i pensieri? I pensieri sono quello che, se avete fatto qualche volta qualche esperienza di preghiera di silenzio, su anche la parola sulla Bibbia, avete sicuramente sperimentato che cominciando a leggere Tobia, per esempio, perché eravate in coppia, avevate fatto una settimana di riflessione su Tobia, e a un certo punto su Tobia si parla, leggendo, che Tobia era accompagnato da un cane, e mentre stavate pregando su Tobia c'è il cane, vi dite in mente: ma che cane era? E avete pensato era un Rottweiler. No, no, oltre che quelli vengono una sata, cioè, ma poi non c'era al tempo di Israele Rottweiler, c'era stato un pastore tedesco. Ma no, ma forse c'era stato un cocker. Sì, come quel cocker di mio cugino, che bellino, che bellino il cocker, mio cugino è una canaglia, però che bellino il cocker. Allora dopo un po', dopo 10 minuti che tu stai così, dici: ma io stavo pregando, no? Eccetera. Allora quello è un pensiero, no? Che chi viene, no? E allora questo monaco va da Abba Antonio il Grande, e gli dice: Abba, io non riesco a pregare perché c'ho tanti pensieri. Antonio si gira e se ne va. Il discepolo lo segue un attimo, dice: Abba, scusa, ti ho chiesto una cosa. Mi pensa dentro di sé, forse è sordo, un po' anziano, cioè dice: ti ho chiesto una cosa, cioè, no, ho dei pensieri, non riesco a pregare. Allora Antonio dice: vabbè, vieni con me. Va su un luogo più elevato e dice: prendi il vento. No, dice: come prendi il vento? Se non riesci a prendere il vento, come farai a prendere i pensieri? No, quindi come qualcosa di inafferrabile, no? Tu lo insegui per prenderlo, ma non lo prendi, perché il vento non lo prende. E allora, ciò che è storto non lo si può raddrizzare, e ciò che manca non lo si può contare. Ci sono diverse interpretazioni su questo versetto, perché qualcuno dice che qui storto ha a che fare con le storture che vediamo nel mondo, di cui per Coelet, no, cioè in qualche modo hanno a che fare con anche queste, con qualcosa con Dio. Se tutto è nelle sue mani, in qualche modo anche questo ha a che fare con Dio. Attenzione, un Dio che, no, che vuole che l'uomo cerchi, che l'uomo no. Per cui in qualche modo qui viene fuori in qualche senso, poi vedremo, teniamolo così, poi lo vedremo ancora in qualche passaggio, quasi di una certa ineluttabilità. Ricordate la bussola, no? Da una parte Dio che tutto stabilisce, che tutto nelle sue mani, anche il male, che tutto nelle sue mani. La Bibbia non, cioè il credente si arriverà a dire, se tutto viene da Dio, Signore, se accettiamo da te il bene, accetteremo anche il male, no? Perché tutto nelle tue mani. Cioè questo, siamo a limiti, per cui se è così non lo si può raddrizzare, ciò che manca non lo si può contare. E poi pensavo e dicevo tra me, mi son detto parlando a me stesso: ecco io, siamo al versetto 16, ecco io, ani in ne. È interessante, fra l'altro vi dicevo che questo libro è il libro in cui c'è più volte la parola io, in tutta la scrittura, è quello che torna più volte, questa forte esperienza di uno che dice io, parlando di un'assemblea, quindi questa assemblea di quanti era non si sa, ma parlando di un'assemblea, cioè relazionandosi ad altri, però ha il coraggio di dire io, ho visto, ho pensato. Qui è molto solenne, perché ani in ne, nell'Antico Testamento, esce fuori altre 7 volte, però è sempre in bocca a Dio. Ecco io. Ecco, io faccio delle cose nuove, ricordate, già vengono, ecco io. In tutte le altre situazioni è sempre riferito a Dio. Qui è l'unica situazione in cui è un uomo che dice ecco io. Un'ironia anche su Dio? Boh, non si sa, cioè, però di fatto questo è così. Ecco io, sono cresciuto è avanzato in sapienza più di quanti regnarono prima di me a Gerusalemme, quindi ritorno appunto alla figura di Salomone, sono diventato una persona importante, ho cresciuto la mia sapienza, e più di tutti che furono prima di me in Gerusalemme, e poi dice così ho voluto riflettere, versetto 17, ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia, di cercare senza paura, senza limiti, senza confini, sapienza e conoscenza, follia e stupidità, come a volte sperimentiamo, no, che il confine fra queste, che pure sono cose diverse, no? Perché non possiamo dire che è la stessa cosa, sapienza, conoscenza e stupidità, sapienza e follia, no? Però allo stesso tempo la pretesa di chi vuole spesso dire con molta sicurezza questa è una cosa sapiente, questa è una cosa folle, e sappiamo che a volte non è così certa, no? Cioè che certe cose che vengono dette sapienti in realtà siano cose stolte e cose che vengono dette stolte in realtà siano cose sapienti. Non a caso Paolo parlerà della follia della croce, no? E se volete, per molte cose la sequela del Signore Gesù chiede di entrare in una mentalità che è follia per molti, no? È follia per molti. Una signora mi diceva che nel suo lavoro presso una casa di riposo a un certo punto la direttrice gli ha detto di mettere alla porta un anziano il cui stipendio non bastava più per pagare la retta e il cui comune non pagava più la differenza, gli ha detto mettilo fuori, e lei si è preoccupata di cercare un posto, no, lì nel paese che gli permettesse per non mettere questo vecchio in strada, no? E la cosa che gli altri, infermiere e altri, dicono, ma scusa, ma che te ne frega? No? Cioè, ma che te ne frega? Allora, non soltanto di un cristiano che vive questo, che cerca di vivere, no, un'umanità, a partire dalla propria fede, ma... E chi non viene riconosciuto che oggi tranquillamente dice ma scusa, no, non è questo, no. Ma attenzione, questo non ci appartiene soltanto a noi cristiani, perché non sentiamoci troppo saggi senza pensare che anche dentro di noi, perché dall'altra parte una signora che fa parte di un gruppo cristiano, tra l'altro vicino ai gesuiti, diceva che era rimasta sconvolta perché quando per questioni di eredità di una zia che avevano accudito in diversi fratelli che aveva lasciato un bel patrimonio eccetera, si sono trovati davanti all'avvocato fra fratelli e sorelle già pronti a scannarsi, uno dei fratelli ateo ha detto io non voglio niente perché quello che ho fatto per zia l'ho fatto per amore. E lei si è sentita una merda. Quindi, no, allora, sapienza, follia, cioè lui le ha cercate, no? E le ha sperimentate. Tra l'altro nella tradizione cristiana sapete che c'è tutta una tradizione dei cosiddetti folli di Dio, no? Di cui Francesco è uno, no? Di questi folli di Dio. però tutto quello che il coerente ci vuol dire, che però ho imparato anche questo, è un inseguire il vento. Non si riesce a raggiungere, non si riesce a possedere, a contenere. Infatti molta sapienza, molto fastidio, e chi accumula conoscenza accumula d'onore.
Ma perché dice questo? Potrebbe dirlo perché uno prende più consapevolezza delle cose. Chi accresce il suo sapere, come dire, entra più in profondità nella realtà, però ne coglie ancora di più le contraddizioni.
Potrebbe essere questo, potrebbe essere anche la conoscenza, più conosci il tuo limite, no. Più cerchi di approfondire e più conosci quanto
non
ci arriva. No. In fondo anche nella una volta sentivo, no? Cioè che quando uno va a fare un viaggio in un paese e sta una settimana, torna e parla come se avesse capito tutto, no? E quindi fa vedere le fotografie, parla di questo, parla di quell'altro, così, eccetera, eccetera. Se ci sta un paio di mesi, magari comincia a essere un po' più tranquillo, se ci sta molto più anni, non dice più nulla, no? Un po' è quello che abbiamo sperimentato anche in Israele, no? Siamo stati poco, però io, per dire, non ci vivo lì, però ci sto andando tante volte, tanti anni, eccetera, veramente mi sembra che la cosa diventi così sempre più complessa, più che lo sforzo, cioè da una parte veramente mi fa sempre più sorridere, no? Cioè nel senso quello che la gente comune, cioè no, che magari vede la televisione, purtroppo a volte canale 5 o queste cose qui, e allora dice tranquillamente, ma perché no? Questi israeliani e questi palestinesi non si mettono d'accordo, cioè, no? Cioè, ma cosa c'è? Cioè, veramente è sempre così bello vivere in pace, eccetera, no? Allora, tu li guardi e sorridi, cioè che dici, no? E allora ecco, no, conoscendo un po' di più, cioè, vedi come la realtà, no, si... Questo credo che sia in tanti ambiti della nostra vita, no? Della... Allora, questo però non significa che allora non bisogna, perché Dio vuole, no? Che tu continui a cercare, perché se da una parte uno dice, vabbè, allora, no, questa cosa mi supera e io non dico più nulla, e non cerco più, no? Perché Dio vuole, Dio ha messo, vedremo, no? Dio ha messo nel cuore dell'uomo la nozione del tutto, no?
Il fatto di risparmiarsi il dolore non è una giustificazione a non cercare.
Non è una giustificazione a non cercare. No. Sì.
Però forse questo ti permette anche di ti avvicina all'esperienza di Dio, perché tu non lo contieni tutto questo, e quindi c'è qualcun altro che lo contiene. O è una punizione, no? Oppure se è un invito, vuol dire questa cosa la facciamo insieme.
Sì, io qui è una volontà di Dio, cioè una cosa che mi verrebbe da dire è che il Qohelet non la fa da solo. Se è Qohelet, cioè ha a che fare con un Kaal, che è l'assemblea, la sua ricerca non è in solitudine. È lui, ma in una comunità. Allora, e tra l'altro è anche bello, perché questo lo dovremmo dire per certe comunità religiose, ma di cui non faccio nome, ma che voi ben conoscete, cioè dove è importante che anche nella comunità c'è la possibilità di dire io, io ho visto, rifletto, penso, dico, domando. Cioè la comunità non annulla l'io. E Coelet, però è, vedete, la sua identità in relazione a un'assemblea, no? Per cui quella fatica nel cercare è una fatica fatta insieme, e quindi è portata insieme, cioè da un ascolto, da, no, da parole che sono ora dette, ora ascoltate, da un silenzio che dà senso alla parola, perché permette alla parola di risuonare, no, nel cuore e dell'essere elaborata. Quindi è una fatica, sì, però che non si fa da soli. No, io non credo che il contrario di non sapere sia essere folle, no?
No, no, o... la scienza, cioè, anzi, vorrei pretendersi che avere tutto attraverso la scienza può essere come una follia, perché tutto è spiegabile attraverso la scienza. Cioè, più io vado a fondo nella scienza, più conosco anche la follia, perché posso interpretarlo come un essere folle e voler spiegare tutto attraverso la scienza. O sono quattro cose distinte.
E il testo dice, ho ricercato, ho così voluto riflettere per conoscere cosa siano sapienza e conoscenza, follia e stupidità, però poi dice, ma ho imparato che anche questo è un inseguire il vento. Cioè il tentare di conoscere il tutto di quello che sta sotto il sole, quindi ciò che è sapienza, ciò che è follia, ciò che è conoscenza, ciò che è stupidità, poi dicendoci, no, che non sappiamo bene molte volte dove è il confine, dove l'uno sfocia nell'altro, è uno sforzo che insegue il fumo, il vento, cioè non è uno sforzo che tu riesci, che, cioè a me sembra che quello dice che tu non, che riesca da fare, ad arrivare a un dire l'ho fatto, no? L'ho fatto, ho cercato, sono riuscito ad arrivare, no? Questo è qualcosa che tu devi fare perché Dio te l'ha messo dentro, però allo stesso tempo sapendo che non riesci a prendere, possedere, a
classificare,
no, 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 a possedere, a dire, ad arrivare al risultato che tu cerchi in maniera, no, cioè con quella pretesa di arrivare al risultato, no? Ora, a me verrebbe da dire, però qui è già quello che ci fa pensare, che non è detto che poi su alcune cose della vita non si riesca a cogliere dei risultati, no? Ma è che quindi qualcosa che ci faccia vivere, qualcosa che noi capiamo che non è per noi, che è follia, che è stupidità, ma è la pretesa di farlo sempre, è la pretesa di arrivare sempre a un risultato. Cioè, questo... questo è, credo che sia che Coelet ci voglia dire, no? Cioè, anche per dire, alcuni, penso diversi di voi, non so, siete ancora in una fase in cui magari vi chiedete che fare nella vita, non lo so, cioè, eccetera, no? E allora in certi contesti ecclesiali allora ti dice, ma fai il corso, seguimi, no? Oppure ritorna, non lo so, come vuoi. No, fai questo corso, fai questa serie di incontri e sicuramente arriverai a. Ora, io penso che dire queste cose è follia. Che non è detto che non arriverai a, ma non è sicuro che tu arriverai a. Cioè, che tu devi farlo, che devi cercare di esplorare, ma che se hai dentro la pretesa e se qualcuno ti dice che sicuramente tu arriverai a, questo è follia. Perché non è detto. Perché la vita in fondo è complessa, perché non è, e non si può dire, no, fino in fondo del cuore dell'altro. Non c'è matematica spirituale. Io quando sento queste cose mi deprimo, cioè, non è possibile. Allora questo non significa che non devi fare degli sforzi, che non devi fare delle, no, ma che questo non ti assicura, tutto questo non ti assicura. Ora, non ti assicura significa che non è detto che non troverai, ma non è detto che sicuramente troverai.
Perché il senso della ricerca è la ricerca stessa, diciamo.
Sì, prima di tutto. Prima di tutto. Ma però allo stesso tempo anche con il desiderio di arrivare a questo risultato. Con la speranza di, no? Però ecco.
Che, però se tu non ci arrivi non è stata vana la ricerca.
Se tu non ci arrivi non è stata vana la ricerca. Ma non è detto che poi tu non abbia trovato anche degli altri sensi, parziali, eccetera, non quello che è, però che qualcosa si è trovato. Sotto questo cielo, lui è più radicale in questo senso, cioè sicuramente lui ci sta, come dire, lui mette più in discussione, no? Cioè, allora io per quello dicevo anche il discorso della, dobbiamo tener conto del contesto che immaginiamo, no? Cioè la sapienza tradizionale, che da una certa parte, quella dei proverbi, libro dei proverbi, libro della sapienza, che dall'altra parte sembra così rassicurante in qualche modo, no? Cioè allora che poi, ripeto, non significa che allora non sia qualcosa, cioè nel senso che poi lo vediamo, cioè che un cercare di costruire relazioni in un certo senso, di, no, di approfondire, di, cioè porta anche a volte, non sicuramente, però porta, cioè, a poter dire in certi momenti io so di poter contare su una persona, no? So di poter contare su, perché quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo, no, costruito in un'amicizia, cioè, c'è, no? Allora questo allo stesso tempo non è una sicurezza matematica, no? Cioè quindi o chi gestisce la relazione con i propri figli impostandola soltanto nel dargli dei soldi, nel dirgli guarda, ti do 50 euro, lasciami in pace, ti do altri 100, lasciami in pace. Cioè, poi dopo, e magari verso la fine della vita scopre che non ha dei figli, cioè li ha generati la carne, però che, no, o persone che lo cercano semplicemente per dirgli quando crepi per poter prendere l'eredità, non lo so, adesso per dire, no? Quindi che da una parte, però che questa, ecco, Coelette sta dicendo, guarda, no? Se in questa tradizione sapienziale più generale si insinua e c'è la pretesa di allora, io so come funziona, no? Guarda, tu non sei niente, ti dice Coelette. Vediamo, leggiamo, io direi qui non facciamo neanche troppi passi in avanti, cioè noi dobbiamo leggere e sentire, quello per il momento lui ci dice questo, poi sentiamo cosa ci dirà ancora per quello che riusciremo a leggere. Dobbiamo andare. Va bene, allora fermiamoci qui, perché sono 7:30, diamoci 10 minuti di respiro. Sì, lasciamo tutto bene. Abbiamo detto abbiamo parlato fino adesso. No, e Carla aveva detto qualcosa, io ho detto qualcosa dopo Carla.